Cosa si nasconde dietro lo strano caso della centrale nucleare cinese della regione di Guangdong? Perché la società francese che la gestisce, assieme alla China General Nuclear Power Corporation, ha denunciato una fuga radioattiva. Il governo cinese però ha smentito e sullo sfondo sembrerebbero muoversi interessi politici e geopolitici. Parliamo anche del Parlamento europeo che approva una risoluzione per porre fine agli allevamenti in gabbia e dell'inizio del processo alla leader birmana Aung San Suu Kyi. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che ogni giorno alle 10 per 10 minuti vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Ok, cominciamo dalla questione della centrale nucleare cinese, perché sembrerebbero esserci dei problemi, appunto, in una centrale nucleare, ma non si riesce a capire bene la situazione, non ancora perlomeno. Perciò proviamo a ricostruire i fatti e poi alla fine vediamo anche di fare qualche ipotesi. Siamo nella provincia meridionale cinese del Guangdong. In questa zona la China General Nuclear Power Corporation, la CGN, assieme alla società francese nucleare Framatome, che è una consociata del gigante energetico francese Électricité de France, EDF, ha dato vita a una centrale nucleare, alla centrale nucleare di Taishan, che è il più grande progetto sino-francese nel settore energetico. Progetto che utilizza appunto un reattore nucleare francese ad acqua pressurizzata per due delle sue unità, la numero 1 e la numero 2. La centrale attualmente, ma fin dall'inizio, è gestita da un'associazione in partecipazione costituita da tre attori, che sono appunto la CGN, la società insomma, nucleare pubblica cinese, nazionale cinese, Électricité de France, quindi il grosso gruppo invece francese, e la Guangdong Energy Group, quindi un gruppo locale che gestisce l'energia nella zona. I fatti sono che 2 giorni fa la società francese Framatome ha affermato che sta lavorando per risolvere un problema di prestazioni all'interno dell'impianto che potrebbe essere sintomo di una fuga di radiazioni. E ha fatto anche intendere che il governo cinese non sta proprio collaborando. Qualche giorno prima, l'8 giugno, la EDF, quindi la società di cui Framatome fa parte, aveva allertato gli Stati Uniti circa una perdita all'interno di quella stessa centrale, e secondo la CNN, che ha riportato il fatto, questa lettera di appunto avvertimento includeva una sorta di accusa verso le autorità cinesi, secondo cui appunto l'autorità di sicurezza cinese stava alzando i limiti consentiti di radiazioni nel territorio per fare in modo di non dover chiudere la centrale. Quindi, invece di riparare il guasto alla centrale o di dare l'annuncio, stava invece aumentando i limiti consentiti di radiazioni. EDF ha poi successivamente affermato che che ha rilevato un aumento della concentrazione di alcuni gas nobili nel circuito primario del reattore numero 1, riferendosi a una parte del sistema di raffreddamento e quindi facendo intuire che ci potrebbe essere stata una perdita radioattiva e che il problema potrebbe anche perdurare o addirittura aggravarsi nel prossimo futuro. Ora, cosa vuol dire questa cosa? Dobbiamo preoccuparci? È un fatto preoccupante? Secondo gli analisti della National Security Council di Washington, che starebbero valutando la situazione da una settimana a questa parte, quindi da quando sono stati avvertiti dalla società francese, la situazione non è ancora a livello di crisi, ma merita attenzione e deve essere costantemente monitorata. L'amministrazione Biden ha anche fatto sapere che in caso di pericolo, quindi in caso che gli Stati Uniti o la Francia rilevassero un pericolo nella zona, gli Stati Uniti sarebbero tenuti a dare l'allarme internazionale come previsto dai trattati sugli incidenti nucleari e che quindi non rispetterebbero nessuna forma di privacy, fra virgolette, voluta dal governo cinese. È una situazione abbastanza strana, a dire il vero, perché la società francese che gestisce un impianto in Cina ha notato un problema all'interno dell'impianto e la prima cosa che fa è avvertire gli Stati Uniti. Ed è un po' strano, a me vengono in mente sinceramente due ipotesi, di cui in realtà una non esclude l'altra. Una è che il governo cinese è del tutto inaffidabile nella gestione degli impianti e quindi la società francese, accortasi del pericolo imminente, senza trovare ascolto appunto dal lato cinese, ha preferito comunque dare la notizia all'esterno per mettere in guardia il mondo di un potenziale pericolo. È un'ipotesi plausibile e se fosse vera ci direbbe che dovremmo preoccuparci anche delle altre 46 centrali nucleari cinesi, quelle che sono gestite interamente da società energetiche cinesi dove nessun altro può effettivamente andare a controllare. Quindi cosa sta succedendo lì dentro? Non lo sappiamo. Ipotesi 2. C'entrano giochi geopolitici. Mi sembra un'ipotesi altrettanto plausibile, quindi anche perché questo fatto avviene in un clima di sempre maggior tensione fra Stati Uniti e Cina, con Biden che sta cercando di trascinare tutta la NATO in questo clima un po' di guerra fredda, ha recentemente nell'ultimo incontro NATO di 2 giorni fa definito Cina e Russia come pericoli costanti per la sicurezza nazionale. Per quanto riguarda sia gli attacchi informatici, ma anche lo sviluppo del programma nucleare cinese, insomma, può anche essere che questa faccenda sia un po' un casus belli che in altre occasioni sarebbe stato fatto passare sotto traccia dalla società francese, ma che adesso invece diventa un modo per dimostrare fedeltà all'alleato americano e smarcarsi dalle collaborazioni cinesi. Non lo so, ipotesi. Ciò che è certo è che continuare a costruire centrali a fissione nucleari non sembra una grandissima idea, perché, insomma, fuori di ogni ragionevole dubbio, le centrali nucleari, soprattutto se ne abbiamo tante sparse per il mondo, statisticamente è probabile che prima o poi un incidente succeda, anche perché è già successo e ne continuano a succedere. E di sicuro non lo è farle sopra delle faglie sismiche, come invece sembrerebbe stia succedendo in Ungheria. Anche qui la questione è abbastanza complicata, però di fatto è arrivato un allarme da parte dell'Austria, paese confinante con l'Ungheria, perché secondo uno studio commissionato dal Ministero dell'Ambiente austriaco, la centrale nucleare di Paks in Ungheria sorgerebbe, o meglio, l'ampliamento di questa centrale nucleare che è stata recentemente approvata dal governo ungherese, sorgerebbe in prossimità di una possibile faglia sismica. E quindi la ricerca sostiene che appunto i dati paleosismologici in possesso dei ricercatori confermerebbero l'esistenza di faglie attive proprio nelle vicinanze del sito di Paks 2, che è l'ampliamento della centrale ungherese. E quindi dovrebbe essere, secondo i ricercatori, questo sito considerato del tutto inadatto alla costruzione di una centrale nucleare, e mentre l'Agenzia Ungherese per l'Energia Atomica ha invece concesso la licenza per la costruzione di 2 nuovi reattori di fabbricazione russa. Il progetto prevede un investimento da 12 miliardi e mezzo di euro, che verrà sostenuto proprio da un prestito di 10 miliardi da parte della Russia. E anche qui probabilmente un pezzettino di geopolitica c'entra, ma senza nulla togliere ovviamente all'enorme rischio che è costruire una centrale nucleare e in generale e a maggior ragione costruirla in un luogo dove c'è anche un miliardesimo di possibilità che appunto ci sia un terremoto nei prossimi anni. Va bene, chiudiamo la questione nucleare e passiamo velocemente ad altre 2 notizie. La prima è che il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age, ovvero che un'iniziativa che richiede di mettere fine agli allevamenti in gabbia in Europa. Europa dove vengono ancora oggi tenuti più di 300 milioni di animali, fra galline, maiali, conigli, eccetera, appunto all'interno di allevamenti in gabbia. La risoluzione è stata approvata con una maggioranza larghissima, 558 membri del Parlamento hanno votato a favore, mentre solo 37 sono stati contrari e 85 si sono astenuti. Una risoluzione però, vi ricordo, non è una legge europea, è una sorta di esortazione che il Parlamento fa nei confronti della Commissione europea a legiferare in tal proposito. E quindi adesso la palla passa alla Commissione e vedremo se farà sul serio. Se farà sul serio e quindi legifererà a tal proposito, sarà davvero una svolta epocale. Ah, aggiungo anche che il Parlamento all'interno della legge ha, diciamo, rimarcato la necessità di fornire adeguati incentivi economici e programmi finanziari per sostenere appunto questa transizione degli allevatori verso sistemi senza gabbia. Ok, ultima notizia del giorno, ci spostiamo in Myanmar. Ieri è iniziato il processo contro Aung San Suu Kyi, la leader politica birmana, che è si trova agli arresti domiciliari da quando c'è stato il colpo di stato militare diversi mesi fa. E Aung San Suu Kyi è stata accusata ieri nella parte iniziale del processo per reati minori, come aver violato le restrizioni alle importazioni, per aver importato dei walkie-talkie, aver violato la legge sulle telecomunicazioni e le restrizioni sul coronavirus durante la campagna elettorale. Oggi invece tornerà in tribunale per rispondere a accuse più gravi, come quella di sedizione, quella di aver violato la legge sulla gestione dei disastri naturali e se risultasse colpevole rischia anche più di 10 anni di carcere per questi due reati. E ci sono anche altre due gravi accuse nei suoi confronti che però ancora non sono state calendarizzate a livello processuale. Per cui appunto Aung San Suu Kyi è accusata anche di aver accettato un pagamento illecito di 600.000 dollari e 11 kg di oro e di aver violato una legge sui segreti di Stato risalente all'epoca coloniale. Per queste altre accuse rischia rispettivamente 15 e 14 anni di carcere, quindi complessivamente rischia fino a quasi 45 anni di carcere. Nel frattempo il paese è allo sbando, ci sono 100.000 persone che sono in fuga dalla scusa, mi sto intrecciando sul finire. Sono in fuga dalla dittatura militare e le Nazioni Unite hanno dichiarato l'emergenza umanitaria. Va bene, era l'ultima notizia del giorno. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani. Vi ricordo che, visto che il lavoro dei giornalisti e delle giornaliste d'Italia che cambia è disponibile gratuitamente per tutti e per tutte, e che non accettiamo contributi pubblici, non prendiamo contributi pubblici, e accettiamo le sponsorizzazioni solo da parte delle aziende che sono molto in linea con la nostra visione. È importante per noi il contributo di tutti i nostri lettori e le nostre lettrici. Per cui, se pensi che il nostro lavoro sia importante, puoi contribuire cliccando sul pulsante Contribuisci e facendo una donazione ricorsiva o una tantum. Il pulsante Contribuisci lo trovi alla fine di questo video, se stai guardando il video su YouTube, oppure nella descrizione del podcast su Spreaker, Spotify, insomma, ovunque tu lo stia ascoltando, o anche nel video su YouTube, sempre nella descrizione. Insomma, praticamente ovunque. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento domani con un nuovo portale di segno. Stavolta l'ho detto veramente, non si capiva nulla. Sempre alle 10 e sempre alle 10 minuti. E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao.